Modem.
Qui è buio, si aspetta ad Haiti un'alba di orrore.
Comme un symbole de cette capitale touchée en plein cœur, le palais présidentiel s'est effondré.
Tutto è crollato, è crollata la cattedrale, sono crollati gli ospedali, voragini nelle strade.
Après le séisme dévastateur qui a frappé Port-au-Prince en 2010, le gouvernement et les ONG ont installé en grande pompe Camp Corail pour accueillir les réfugiés.
Parce qu'au niveau des tentes, par exemple, arrivé à la présidence, il y en avait 1 500 000 gens qui vivaient dans les rues.
Il presidente di Haiti, il cantante Michel Martelly, eletto nel 2011 a larga maggioranza, ma oggi confrontato con numerose manifestazioni di piazza manovrate dall'opposizione. Il presidente ricorda il 1,5 milione di senza tetto al momento del suo insediamento 3 anni fa e le 40.000 persone che ancora oggi vivono nelle tende. 40.000 sono molte, dice, ma bisogna pensare al molto lavoro fatto rispetto a quello che resta da fare, augurandosi che alla fine del suo mandato nessuno viva più sotto una tenda.
E je souhaite que d'ici la fin de mon mandat, il n'y aura plus de gens à vivre sous cette tente.
Haïti pays cap souffri.
Jodi a message la claire. C'est toute population qui est dans la rue.
Plusieurs protestataires pas mettre de l'eau dans bouche pour demander démission président Michel Martelly avec tout premier ministre Laurent Lamotte.
Les manifestations qui se font de manière répétitive dans les rues.
Libération, prisonniers politiques.
Je ne suis pas au courant qu'il y ait des manifestants en prison. La loi prévoit qu'on peut manifester, mais il faut éviter la violence.
Considérant certains paramètres, les résultats ne devraient pas être une surprise.
Moi, je sais que mon mandat, c'est 5 ans. Maintenant, ça va dépendre du peuple. Le peuple choisira qui il voudra.
Car l'analyse de la conjoncture politique actuelle laisse entrevoir les pires conséquences. 2015, le carrefour infernal où pourrait se retrouver le pays.
Il 2015 rappresenta un momento cruciale, se vogliamo l'incrocio infernale per il destino di Haiti, questo paese martoriato dal destino e dalla povertà, come sentito nella scheda di Renato Minoli. Sì, perché il paese è a rischio di ingovernabilità, il Parlamento infatti non ha trovato un accordo per varare una nuova legge elettorale e indire dunque il nuovo scrutinio, il termine ultimo fissato era proprio oggi, il giorno del 5° anniversario del terremoto che aveva provocato oltre 230.000 vittime, il 12 gennaio del 2010. Le manifestazioni di piazza contro il presidente Martelly si sono dunque moltiplicate, come sentito, ma proprio poche ore fa, in extremis dunque, è giunto un timido segnale di speranza e di apertura. Il presidente Martelly, una ventina di leader dell'opposizione, così dice un dispaccio d'agenzia giunto da poco in redazione, avrebbero trovato un accordo per organizzare libere elezioni entro la fine dell'anno. Vedremo poi se gli annunci seguiranno anche i fatti. Ma anche alla luce di questa notizia positiva, la situazione di Haiti resta incerta, resta tesa, sia sul fronte politico sia su quello strettamente umanitario. Buongiorno da Andrea Nezzo al microfono e dalla redazione di Modem. Oggi parliamo di Haiti, di come vive la nazione più povera del mondo occidentale, con due ticinesi che vivono laggiù ma che oggi abbiamo il piacere di accogliere in studio con noi a Comano perché è rientrata in Svizzera per un breve periodo di vacanza. Buongiorno, ben arrivata, Beatrice Colosio.
Buongiorno.
Lei vive da anni a Port-au-Prince e gestisce un ristorante. Saluto Ernesto Iacomelli, capo del Joint Operation Center della MINUSTA, la missione dell'ONU per la stabilizzazione di Haiti. Buongiorno, Iacomelli.
Buongiorno.
Saluto anche, collegato da Berna, il direttore della catena della solidarietà, Tony Burgner. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, prima di parlare della ricostruzione, dei dilemmi politici, istituzionali, delle ONG, di cosa si fa, cosa si dovrà ancora fare, torniamo per un attimo almeno indietro di 5 anni, al momento di questo 12 gennaio 2010, erano le 16:48. Ernesto Iacomelli, un momento che lei lo ha già spiegato, però glielo faccio ridire in fondo, un momento che ha segnato la sua vita, lei c'era, ha salvato la sua vita per poco, insomma, ci può raccontare ancora?
Sì, io sono partito qualche minuto prima dall'HQ al Christopher perché ero stato chiamato per il telefono e ho vissuto il terremoto a fianco del Christopher a 50 metri.
Quindi si è trovato, è uscito proprio un momento che crollato, poco prima che crollasse l'edificio.
Sì, 2 minuti prima, e poi sono rientrato per organizzare i soccorsi, i primi soccorsi.
E questo ha segnato la sua vita in qualche modo. Lei era già dal 2008 presente sul territorio haitiano, però in qualche modo ha forse deciso, per quanto possibile, per quanto il suo lavoro, il suo incarico glielo permette, di restare in questo paese per dare una mano.
Sì, questo ha cambiato moltissime cose della mia vita, e come ho detto già in altre occasioni, bisogna ritrovare nuovi equilibri e poi ritrovare nuove uscite dalla propria vita.
Beatrice Colosio, anche lei c'era, lei gestiva 2 ristoranti, uno è crollato. Qual è il suo ricordo di questo terremoto?
Io ero a casa e ho capito subito che cosa era, perché piccole scosse ce ne sono sempre state. Niente, dove ero io non è successo niente, perché ero a Pétionville e ho dovuto, dopo alcuni giorni che ho capito cosa era successo veramente.
E quindi tutto un lutto, visto che anche i suoi collaboratori, i suoi dipendenti, appunto lei gestiva 2 ristoranti, adesso uno solo, e i suoi dipendenti erano morti, scomparsi in questo...
No, io ho avuto la fortuna di non aver nessun dipendente morto, ho avuto 2 feriti non gravi, e abbiamo poi dopo ricominciato ad aprire quasi subito, dopo 10 giorni, il ristorante che era rimasto in piedi.
Tony Burgener, prima di parlare dell'oggi, del bilancio, diciamo, dell'attività umanitaria della Svizzera, ricordiamo la solidarietà del popolo svizzero, erano 67 milioni solo la catena della solidarietà che ha raccolto grazie alla generosità del popolo svizzero in seguito a questo terremoto, però volendo vedere il bicchiere mezzo vuoto si potrebbe anche dire erano molti di più per lo tsunami in Asia, i morti non erano molti di più. C'è sempre un po' un problema a livello di sensibilizzare l'opinione pubblica quando si parla di paesi in crisi che hanno subito una grave tragedia.
Sì, non sono assolutamente d'accordo, perché di una parte dei 66 milioni di franchi è un grande sforzo di solidarietà, questo è sicuro, e penso che la seconda più grande raccolta di fondo per la catena della solidarietà. In questo punto c'era un grande sforzo della popolazione, una grande solidarietà, e penso che era all'altitudine del disastro.
Quindi all'altezza del disastro, una grande solidarietà. Oggi voi tirate un primo bilancio, secondo voi positivo, 84 progetti che sono stati sostenuti, è già stata spesa quasi tutta la somma.
Sì, l'avvantaggio della catena della solidarietà è il fatto che noi abbiamo una strategia che non vogliamo mettere tutti i soldi all'inizio, quando c'è l'emergenza, quando ci sono gli eserciti, quando ci sono tutte le altre organizzazioni che sono al posto, e quando c'è anche il grande problema della coordinazione. A questo punto i nostri partner, le ONG svizzere, sono specializzate nella ricostruzione, nella riabilitazione, e abbiamo fatto uno sforzo particolare in questo. Per la ricostruzione abbiamo ricostruito più di 2.700 case, costruite 3.300 latrine e posati 2.500 serbatoi. Allora, in questo punto abbiamo fatto un lavoro solido e anche un po' per vedere un po' la durabilità da tutto questo lavoro.
Avete scelto poi, Tony Burgener, anche di muovervi nel territorio più rurale di Haiti, perché Port-au-Prince era invasa dalle ONG, da aiuti, che poi parleremo di questo, spesso scoordinati. È una scelta strategica quella di andare a lavorare in delle zone particolari del paese.
È giusto, perché di una parte è molto difficile lavorare in un centro, in una città, in una regione urbana, è più facile in un posto, i nostri partner sono specializzati più nelle zone rurali, conoscono meglio questo environment, e penso che anche hanno l'avvantaggio qua di lavorare un po' più in calma. E di più hanno anche, non hanno necessariamente la specialità da lavorare nella città.
Beatrice Colosio, adesso le ONG stanno partendo, stanno terminando la loro opera, e questo forse anche spiega perché ci troviamo di fronte a un momento molto cruciale. Come vede lei la situazione?
Ma il fatto che queste ONG stanno partendo ha complicato moltissimo il livello economico di Haiti, c'è una grossa crisi economica e adesso sono gli haitiani che dovranno continuare il lavoro. Purtroppo, come diceva il signor Bugner, queste ONG hanno lavorato nell'urgenza e non hanno fatto niente per la durabilità dei loro programmi, per cui hanno terminato dei programmi, tutto è finito lì e non hanno creato posti di lavoro o una maniera per continuare, poi che il popolo possa continuare i loro programmi.
Iacomelli, lei ha forse un giudizio più sfumato, sentiamo il presidente Martelly dire non sono più 500.000 persone nelle tende o sono molte di meno, quindi qual è il suo bilancio, primo bilancio?
Ma se parliamo dei rifugiati, lavorando con l'IOM sono stati fatti molti interventi per far sortire tutte queste persone dagli campi profughi con le priorità nelle zone più a rischio, e questo ha funzionato con molti ritardi senz'altro, ma ha funzionato. Come ha detto, sono 40.000 più o meno, sicuramente dovremmo arrivare a zero in corti termini.
Bugner, spesso avviene, è successo anche in Indonesia, è inevitabile una cacofonia, una confusione quando c'è un'emergenza, le ONG arrivano da ogni dove con intenzioni sempre nobili, qualche volta forse anche meno. Qual è il suo bilancio da osservatore, da esperto di gestione di casi di emergenza?
Sì, è sicuro, come era detto, nelle prime ore, nelle prime settimane, nelle prime mesi era difficile da lavorare in questo contesto. Era difficile perché mancava un po' una coordinazione, ma era anche difficile perché un paese che era senza governo, che era senza organizzazione haitiana, che potevano dare un po' una linea in quale direzione andare, e dopo c'erano tante organizzazioni che sono venute che erano non specializzate nel lavoro umanitario. Penso soprattutto a queste organizzazioni degli Stati Uniti che hanno ancora un background un po' di fede, di religiose, che sono venuti anche per fare un po' missionari, e questa era certamente una difficoltà supplementare.
E ci sono questi pastori evangelicali, potremmo chiamarli, che sono una presenza importante nella Haiti di oggi, Colosio?
Sì, molto importante, ancora oggi e tutt'oggi. E, non solo, ci sono molte sette, io ho visto di tutto e di più, sono arrivati tutti, e sicuramente anche per fare del proselitismo, non solo per aiutare.
Iacomelli, qualcuno ha anche detto Haiti, visto la debolezza dello Stato, ricordiamo che è uno Stato che era debole anche prima del terremoto, questo forse è importante ricordarlo, istituzioni molto difficili da qualche modo da poter interagire, qualcuno ha detto Haiti la Repubblica delle ONG, nel bene e nel male, è vero?
Ma effettivamente quello che è stato detto è vero, nel senso che non c'era una struttura atta a registrare e a coordinare le ONG che arrivavano, e quindi qualsiasi ONG che veniva aveva il suo progetto e poi duplicava magari lo stesso progetto con altri ONG, eccetera. Quindi c'è una grande disorganizzazione. E questo è dovuto soprattutto, ripeto, per la mancanza di strutture, mancanza di personale, per nepotismo nel ministeri, eccetera, che non funzionavano prima, non funzionavano durante, non funzionano oggi.
E vedremo poi che anche la situazione attuale politica, come detto all'inizio, è tutt'altro che rosea. Poi c'è stato, visto che la situazione purtroppo non aveva stata subita da un destino abbastanza infame, è arrivata anche l'epidemia di colera a peggiorare le cose.
Sì, questo è stato un punto in più per avere un problema da risolvere immediato, un'emergenza che poi ha creato anche un malcontento e anche un rigetto della MINUSTAH, che era una istituzione che avrebbe dovuto seguire, aiutare un po' il governo a sortire dalle crisi e a cercare una via di uscita nella situazione endemica in cui si trovava.
L'accusa era che erano i militari, i militi, gli addetti della MINUSTAH ad aver portato il colera.
Effettivamente dalle analisi che sono state fatte, questa è la realtà, e con tutti i dentellati che si possono immaginare e limiti anche da risolvere il problema dovuto a questo intervento internazionale con alcune regole abbastanza precise, anche di immunità, eccetera, eccetera.
Tony Burgener, abbiamo detto, la catena della solidarietà ha quasi concluso la sua opera con successo, ma qual è il suo sguardo se guardiamo un po' l'Haiti di oggi? L'emergenza resta molto acuta, cominciamo dal problema sanitario. So che la catena della solidarietà è intervenuta anche nella ricostruzione, nella gestione di ospedali, anche a livello privato, la Confederazione e anche altre agenzie hanno finanziato degli ospedali. Qual è la situazione dal punto di vista sanitario?
Sì, e questo è certo anche un punto importante. La catena con le sue partner ONG svizzere ha provato a trovare anche soluzioni un po' a lungo termine, ma non era facile, sicuro. Abbiamo costruito 2 o 3 scuole, abbiamo aiutato nelle 2 o 3 ospedali e adesso è difficile da trovare un seguente, da trovare delle strutture che possano riprendere tutte queste opere, e questa è, penso, è la grande difficoltà. Ma come era detto già prima, c'era già avanti il terremoto, c'era un paese molto povero, mal strutturato, non era veramente facile lavorare, durante era peggio. Penso che adesso siamo più o meno allo stesso livello che prima il terremoto, ma rimane un paese in difficoltà, e tutta questa difficoltà si vede in tutte queste opere, questi progetti, anche per le scuole e per gli ospedali, e non è facile da fare operare e soprattutto non a rimetterlo nei mani haitiani.
Beatrice Colosio, lei vive da 20 anni ad Haiti, sono problemi endemici, sono problemi strutturali, lei come giudica questa situazione?
Io penso che domani per Haiti non è il 13 gennaio 2015, sarà il 13 gennaio 2010, perché in 5 anni non è stato fatto niente da parte del governo per creare posti di lavoro, per dare una speranza nel futuro. Le ONG hanno fatto quello che potevano nell'urgenza e alcune a lungo termine, ma è mancato una volontà politica di costruire qualcosa. Da questa catastrofe non si è appreso niente, non si è imparato niente, e non si è voluto girare la pagina e cominciare una nuova Haiti.
Iacomelli, quali sono a suo avviso le cause di questa situazione endemica? 13 gennaio 2010, un'immagine molto forte che ci dà Beatrice Colosio, siamo tornati al pre-terremoto, però i problemi, ricordiamo che è il paese più povero del mondo occidentale, con un tenore di vita di $2 pro capite al giorno, medio.
Tutto vero quello che si dice, io sono più ottimista, nel senso che ci sono stati paesi che sono stati nella stessa situazione come la Corea alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che c'erano i morti per strada di fame, ma a un certo momento chi si trova al potere hanno dovuto trovare un sistema per uscire da questo. La Tunisia ha fatto la stessa cosa con Bourguiba, ha cambiato completamente il paese. Ha bisogno l'Haiti di un personaggio carismatico, un personaggio sano, un personaggio che riesca a dare una nuova idea, una nuova maniera di vivere il paese, di gestire il paese. Secondo me Martelly è stata una persona del cambio, un piccolo cambio o qualcosa di differente, perché non era più l'aristocrazia politica che continuava e perpetuava in certa maniera di fare, ma era qualcuno, un outsider che era arrivato alla ribalta, un cantante che nessuno conosceva, che nessuno sapeva come gestirlo, che anche lui non era avvezzo a gestire la politica del paese, e bene o male è stato poi contornato da persone invece della vecchia leadership, delle vecchie intrallazzi del paese.
Burgener si è sentito dire che manca proprio una classe politica, cioè quella che c'è particolarmente corrotta, uno dei paesi più corrotti nella classifica mondiale, manca una classe dirigente che sia essa politica, imprenditoriale, industriale, cioè ci sono alcuni pochi che comandano e il resto della popolazione che vive nella miseria, è così?
Sì, è certamente così, perché non penso che manca solamente il leadership, manca anche le strutture di base, una certa società civile che manca, e questa era certamente anche distrutta durante il terremoto. Non ci sono delle ONG, non tante ONG haitiane, noi abbiamo lavorato con qualcuno nelle zone rurali che funzionavano bene, eh? Ci sono eccezioni, c'è speranza anche per il paese, pensa che c'erano delle belle collaborazioni, altre collaborazioni erano molto difficili, e da questo punto di vista ci dobbiamo e l'abbiamo trovato un po' qualche organizzazione, e speriamo che loro possano continuare adesso i progetti, il lavoro, e questo era il scoppio finale adesso della catena e le sue partner ONG, da rimettere tutto questo che era fatto nei mani delle ONG e della società civile haitiana.
Signora Colosio, abbiamo discutendo prima della trasmissione, si diceva le ONG hanno anche questo pericolo di uccidere l'autoimprenditorialità in qualche modo, no? Per esempio si faceva l'esempio del riso, gli Stati Uniti vendono del riso a bassissimo prezzo agli haitiani, ma facendo così in qualche modo tolgono l'interesse commerciale agli haitiani che vorrebbero coltivarlo. Come vede lei la situazione?
Esattamente, non solo il riso ma tutte le culture, viene tutto importato ad Haiti, per cui il povero contadino non riesce a poter vendere a un prezzo concorrenziale e quindi non c'è produzione locale, e il governo non ha fatto niente anche qui per promuovere o sostenere la produzione locale.
Iacomelli, diceva Martelli è l'uomo del cambio, ma si è ritrovato con una accerchiato da persone della vecchia guardia. Quali sono gli strumenti che si potrebbero utilizzare per sconfiggere questo circolo vizioso?
Ma non so, mi sembra che adesso le organizzazioni internazionali sono molto più attente e cercano di dare i consigli anche giusti, nel senso che adesso quando devono nominare il prossimo primo ministro devono cercare qualcuno più integro di quelli che sono stati scelti, quelli che hanno fatto i loro interessi. Ritornando un po' a quello che si diceva poc'anzi sull'importazione, c'è da dire che importano il 90% delle uova, per esempio, ma questo non è dovuto agli altri paesi che vogliono vendere le uova in Haiti, ma è soltanto anche degli haitiani, delle famiglie importanti haitiane che hanno tutto l'interesse di importare dall'estero, e quindi questo è ancora un grande problema che devono risolvere all'interno del paese. Hanno più importazione che esportazione.
Burgener, poi sappiamo che attualmente la più grande entrata per Haiti sono le rimesse degli emigranti, si parla di 1 milione di emigranti solo a Santo Domingo, spesso sono appunto illegali, il paese produce poco o niente.
Sì, è vero, c'è anche la diaspora in Svizzera che sostiene molto le loro famiglie in Haiti, questo è certamente un fattore economico che è molto molto importante, ma non penso che Haiti può vivere a lungo termine così, c'è necessità e c'è il sapere, c'è la capacità, c'è, non, l'abbiamo visto, abbiamo lavorato, i nostri ONG hanno lavorato con gli haitiani, erano i loro colleghi, e c'è la capacità, c'è il sapere, ma adesso c'è di rimanere e soprattutto da ricostruire le scuole, e che la gioventù anche ha un po' speranza per il futuro.
C'è tantissima popolazione giovane da Haiti, anche dopo il terremoto sono nati moltissimi bambini proprio dalle scuole, ma il presidente Martelly ha promesso 1 milione di allievi in una scuola pubblica e gratuita, ancora non si vede niente però.
Sì, questo è certamente molto difficile, non abbiamo visto tante, io penso che la Svizzera, soprattutto la DEZA, la DDG, ha fatto un grande sforzo, ha ricostruito una ventinaia di scuole, e non vuol dire che hanno solamente ricostruito, hanno fatto anche che funzionano queste scuole, ma 20-30 scuole non è abbastanza, ci manca veramente una strategia e i mezzi, penso che manca anche in questo Stato e in questo governo i mezzi da fare funzionare le promesse che ha fatto.
Beatrice Colosio, anche dal suo osservatorio, conferma la scolarizzazione a Haiti resta una questione privata, non esistono scuole pubbliche, sono pochissime.
Assolutamente, e come diceva la cooperazione svizzera ha costruito diverse scuole, il grosso problema è trovare gli insegnanti, degli insegnanti capaci, perché non sono stati formati degli insegnanti, quindi bene costruire delle scuole, ma formiamo anche gli insegnanti.
Anche per salvare il francese, si sentiva dire, oggi si va verso lo spagnolo, verso l'inglese, il francese che è la seconda lingua dopo il creolo, in qualche modo è meno parlato forse.
Sì. Questo al limite è comprensibile visto la vicinanza degli Stati Uniti, e poi francamente tutti vogliono emigrare, negli Stati Uniti o in Canada, e per cui la lingua, il creolo adesso che è molto più parlato, anche perché l'istruzione non viene data in francese ma sempre di più in creolo, e perché la gente poi vuole andarsene, e bisogna anche dire che sono dei bravissimi allievi, imparano le lingue molto facilmente.
Iacomelli e Martelli è stato ha eseguito una tournée in Europa per cercare di sensibilizzare gli stati europei sulla situazione haitiana. Ha detto diverse cose: una, non vogliamo soldi, vogliamo dei partner, quindi ci si dovrebbe fidare nell'investire ad Haiti. E poi ha chiesto anche al presidente Hollande, per esempio, dei docenti in pensione. Tutte queste manovre vanno nella direzione giusta.
Penso, parlando della scuola, che appena dopo il terremoto il 50% dei bambini aveva accesso alla scuola, e ieri una dichiarazione di Save the Children dice che il 70% ha accesso alla scuola, quindi qualcosa è stato fatto. Il problema è stato già menzionato: non ci sono i docenti preparati, un docente guadagna $100 al mese e quindi non riesce a far fronte a avere una famiglia. In più bisogna dire che effettivamente manca una struttura, malgrado Manigà, il direttore dell'educazione, sta cercando di preparare un nuovo programma educativo, sono lontani da avere una struttura che funzioni.
Si chiede un partenariato ai paesi europei, agli investitori, ma lei stesso, Iacomelli, ha collaborato alla creazione di una ONG che si occupi del problema alimentare, e ha dovuto perdere moltissimo tempo per muoversi nei meandri della burocrazia haitiana, quindi lo Stato non aiuta, fino adesso almeno non ha aiutato, quando per coadiuvare delle iniziative volte a creare lavoro ad Haiti.
L'esperienza mia personale è che alla fine di dicembre avevamo preparato un progetto per la malnutrizione, per la produzione della spirulina, e il progetto era pronto, era stato presentato al Ministero della Pianificazione e è stato approvato dal Ministero della Salute in novembre 2013, e per avere le 3 firme dei ministri per essere riconosciuto come ONG ha necessitato ancora un anno successivo, cioè nel novembre 2014 sono riusciti ad avere le tre firme necessarie. Poi con l'evento, con la partenza del primo ministro, ecco che la cerimonia per ricevere il certificato è stata posticipata dopo dicembre. Ma la stessa cosa l'ha vissuta anche un'organizzazione svizzera, Caritas, che ha necessitato 4 anni per essere riconosciuta come organizzazione in Haiti.
Burgner, cosa manca? Manca una revisione del modo di operare lo Stato? Forse adesso queste elezioni annunciate, speriamo che si possano tenere, da Martelly e dai leader dell'opposizione, potrebbero risolvere questa impasse? Come giudica lei questa situazione di difficile partenariato con lo Stato haitiano?
È certamente difficile, non dimentichiamo che la Svizzera ha deciso che Haiti è una priorità anche per la nostra cooperazione, e questo penso è un punto importante, che da capire che la difficoltà certamente esiste, ma ci sono soluzioni da trovare, e penso che, come lei era descritto prima, dobbiamo prendere piccoli progetti e cominciare così, e dopo speriamo che la situazione politica si stabilizzerà un giorno. Non era mai il caso in Haiti durante queste decinaia di anni, e da questo punto di vista questo è il più importante: la stabilità politica, economica, di chi dovrà perseguire dopo, e dopo tutto il sociale e tutta la società civile sarà di nuovo in capacità di funzionare.
Beatrice Colosio, lei è stata abbastanza pessimista sulla situazione haitiana, ha qualche speranza? Prima di tutto non bisogna dimenticarsi di Haiti, cioè il terremoto è passato, il colera parzialmente, l'emergenza è passata, però l'emergenza vera quasi incomincia adesso.
Sì, io sono piuttosto pessimista, ma conoscendo l'haitiano penso che individualmente potrà risolvere il suo quotidiano. Non credo in un prossimo governo che potrà risolvere la situazione.
Iacomelli, lei ha questo progetto, porterà avanti questo progetto, e alla fine bisogna buttare tante gocce nel mare per creare un torrente, un ruscello, è così?
Sì, io penso, sono più ottimista nel senso che, come ho detto, la persona giusta può fare i cambiamenti. Martelly ha fatto qualcosa, quello che poteva, con il suo entusiasmo, ma non era un politico. Adesso vediamo chi sarà il successore. Se il successore sarà il primo ministro che è stato proposto, quindi Paul, vediamo, sembrerebbe un tipo un po' più dinamico, una persona che è accettata dalla popolazione perché sa parlare, non è una persona fredda. Bisogna vedere se lui riuscirà ad essere abbastanza integro per avere delle idee di sviluppo, come ho detto prima, in altri paesi.
E l'ONU cosa farà? Adesso una missione di 10.000 uomini, sta formando per esempio la polizia haitiana, ma anche l'ONU in parte si ritirerà come forze, come presenza, come peacekeeping.
Allora l'ONU è composta dalla peacekeeping, che è la MINUSTAH, e poi di tutte le altre organizzazioni, UN Country Team, la UNICEF, FAO, eccetera, eccetera. Quindi la Peacekeeping Mission, che è l'ONU, che è la missione dove lavoro, verrà ridotta da Peacekeeping, potrebbe diventare una missione politica, mentre le altre istituzioni come UNDP, UNICEF, eccetera, continueranno a operare.
Quindi speriamo che tante gocce nel mare, tanto sensibilità possa portare a qualche previsione più interessante per questo paese martoriato dalla sfortuna, dalla povertà, dalle epidemie, anche dal terremoto. Io ringrazio Beatrice Colosio, Ernesto Iacomelli, Tony Burgner. Modem ritorna domani, ricordiamo il nuovo orario, 8.30 sulla Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2. Da Andrea Nezzi al microfono, da Renato Minoli in regia, buona giornata.